Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, intanto vi ricordo che gli SMS che inviate verranno pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3.rai.it. Questa mattina due tremende, orribili notizie che vengono dal resto del mondo a riportarci, diciamo, a risvegliarci dalle dispute italiane e europee con cui ci eravamo lasciate ieri e a precipitarci in una situazione internazionale molto grave, sia in entrambi i casi alle porte, diciamo, del nostro paese, alle porte dell'Europa. L'apertura di praticamente tutti i giornali è una notizia che sicuramente già conoscete, cioè l'abbattimento di un Boeing della Malaysia Airline sui cieli ucraini. E l'altra notizia che prende quasi ovunque grandissimo spazio sulle prime pagine all'interno è l'invasione di terra da parte di Israele nella striscia di Gaza. Vi leggo intanto il titolo di Repubblica, ma poi vedremo che appunto più o meno queste notizie si rimbalzano un po' ovunque. Ucraina, Boeing abbattuto dalla guerra, jet malese partito da Amsterdam colpito da un missile, quasi 300 morti, la metà olandesi, uno di origine italiana, scambio d'accuse tra Mosca e Kiev, telefonata Obama-Putin, giù le borse, la UE chiude lo spazio aereo. Ci sono le corrispondenze dalla Russia e una notizia in evidenza è quella della mappa dei cieli che fanno paura, scrive Livini da Milano. Sono molti a spiegare qual è il problema, qual è la situazione dello spazio aereo e quali pericoli si corrono. Israele via l'invasione, la colpa è di Hamas, altri bambini uccisi a Gaza. Vedremo che Scuto è tra i pochi corrispondenti a essere presenti nella striscia di Gaza, cercheremo di leggere almeno una parte del suo ampio reportage. Corriere della Sera, ancora sull'Ucraina, l'aereo abbattuto da un missile, scambio di accuse tra Kiev e Mosca, gli ucraini sono stati filorussi, cade un Boeing malese partito da Amsterdam, tutti morti, 298 passeggeri, fra cui un italo-irlandese e il figlio. Il balcone dell'apertura del Corriere è invasione di terra da Israele per chiudere i tunnel a Gaza. Svolta dopo 10 giorni di raid in risposta ai razzi. Hamas aveva respinto il cessate il fuoco. Netanyahu, proteggiamo i nostri cittadini dalla striscia, conseguenze devastanti. In primo piano sul Corriere c'è anche un editoriale di Sergio Romano che parla del paravento occidentale, le due crisi e il rischio dell'irrilevanza, quindi l'irrilevanza, diciamo, delle politiche occidentali rispetto ai due conflitti che sono in corso. In evidenza sul Corriere Renzi e il vertice europeo, l'irritazione dei tedeschi, torniamo al tema della nomina di Mister o Lady Pesk e quindi la partita che si gioca a Federica Mogherini. In taglio basso ci torneremo, Sicilia rivolta contro i tagli agli stipendi, i deputati salvano i dirigenti dell'assemblea regionale che guadagnano 240.000 euro all'anno, c'è un articolo di Gian Antonio Stella. Il manifesto, il cielo sopra l'Europa, con una foto dei resti dell'aereo, un titolo molto significativo. Un missile abbatte l'aereo di linea malese nella zona di guerra fra Russia e Ucraina, 295 morti fra olandesi, francesi e americani. Mosca e Kiev si rimbalzano le responsabilità. Filorussi sotto accusa per i precedenti jet colpiti. Putin chiama Obama, le compagnie aeree europee cambiano le rotte. La catastrofe trova la UE senza governo. In prima pagina sul manifesto c'è anche la corrispondenza di Michele Giorgio, anche lui presente da giorni a Gaza, che quindi racconta l'invasione dall'interno, una prospettiva indubbiamente interessante, infatti cerchiamo di riprenderla. Israele invade la striscia, è il titolo, ultima ora da Gaza. Il manifesto mette in evidenza anche l'intervista a Tsipras, che era oggi a Roma, il leader di Syriza, che però ha dato il suo nome anche alla lista della sinistra radicale italiana. Tsipras, Renzi in Europa interlocutore, in Italia no. Il Sole 24 Ore prende la notizia, le due notizie di esteri di cui abbiamo parlato, dal punto di vista economico. Alta tensione sui mercati, dunque il titolo, torna il rischio geopolitico. Aereo abbattuto da un missile al confine fra Ucraina e Russia, 298 morti. Le borse cadono dopo le prime notizie sulla tragedia, scatta la corsa ai beni rifugio. Quindi le borse hanno preso molto male le notizie che vengono dall'estero. Missile contro l'aereo dei turisti, Boeing della Malesia abbattuto sul confine russo-ucraino, e invece l'apertura del Messaggero. Morti i 298 passeggeri, il volo era partito da Amsterdam, scambio d'accuse Mosca-Kiev sul razzo terra-aria. Il Messaggero mette in primo piano anche notizie di economia interna, più spese, entrate giù, ma il calo dello spread aiuta i conti pubblici. Le stime del Tesoro, Padoan, il bonus resterà. Quindi si discute della possibilità di fare oppure no una manovra correttiva. Il Fatto Quotidiano, l'apertura è sulla raccolta firme, ne avevamo parlato ieri anche durante il filo diretto con gli ascoltatori. 70.000 no a Renzusconi, boom di adesioni in un giorno all'appello del Fatto contro la svolta autoritaria e per una democrazia partecipata. De Monticelli, Ferrara, Ovadia, Piccioli, Spinelli, Viroli e Vitale si aggiungono a Bonzanti, Carlassare, Rodotà e Settis. Il premier se la ride ma teme il rinvio a settembre e ordina al Senato votate in 15 giorni. Quindi l'appello del Fatto Quotidiano contro le riforme istituzionali sta avendo decisamente un clamoroso successo su internet. Il Fatto Quotidiano mette in primo piano il missile contro il Boeing in Ucraina, 295 morti, ma anche una notizia che viene da Palermo, trattativa, la procura incalza il tribunale, vogliamo Napolitano. Il presidente Montalto rimanda la decisione a dopo le ferie. Ieri in aula l'imbarazzo del PG della Cassazione Ciani e del predecessore Esposito sul caso Quirinale Mancino. La Stampa ancora, Ucraina, missile fa strage di turisti, abbattuto volo di linea, 298 morti, accusa i filorussi, Putin, colpa di Kiev e il suo territorio. Mentre in alto c'è la notizia da Gaza, Israele invade Gaza, così distruggeremo i tunnel di Hamas, sfuma la tregua, Netanyahu manda le truppe di terra. E invece al centro, Italia, la flessibilità dopo le riforme, parla il commissario UE all'economia Katainen, il ministro Padoan, crescita in ritardo. Il Tempo invece, oltre alla notizia ovviamente dall'Ucraina con una fotonotizia, 300 morti ammazzati, il titolo, mette in prima pagina la sentenza che dovrebbe arrivare oggi su il processo Ruby, la sentenza d'appello. Ruby, Silvio rischia grosso, è attesa oggi a Milano la sentenza d'appello del processo Ruby. In primo grado Silvio Berlusconi è stato condannato a 7 anni per concussione e prostituzione minorile. C'è anche un commento di Giorgio Mulè, il direttore di Panorama, lo scalpo del CAV in un processo farsa. Infine l'Unità, Ucraina, strage di guerra, Boeing malese partito da Amsterdam, abbattuto da un missile al confine russo-ucraino, 295 vittime, qui il calcolo come vedete tra giornale e giornale varia di qualche numero, tra Mosca e Kiev duro scambio di accuse, telefonata Putin-Obama mentre scattano sanzioni UE. PD Grillini, qui invece la scelta per il secondo titolo, che è l'unico un po' che è variato sui giornali, PD Grillini, ora è disgelo sulle riforme, 2 ore di confronto e aperture in streaming su Italicum e modifiche costituzionali, Forza Italia e l'incognita Ruby, oggi la sentenza di appello. Dunque, avete sentito molte notizie che vengono dall'Ucraina anche durante Radio Tremondo e dal GR. Noi però prendiamo alcune corrispondenze che possono aiutare forse a capire un po' di più che cosa è successo, quali sono le prime ipotesi, anche se appunto sono tutti giornali a interrogarsi, anche quelli stranieri come avete sentito. Intanto la corrispondenza da Mosca di Fabrizio Dagosei sul Corriere della Sera, un boato, poi l'aereo si spezza in due, Kiev accusa i filorussi, poco dopo si sono vantati di un abbattimento. Siccome questo tema, avete sentito delle intercettazioni e di che cosa è circolato su internet, potrebbe essere una chiave, qui Dragosei ci punta subito, cerchiamo di capire. Rottami incendiati, sparsi dappertutto, in mezzo a corpi semicarbonizzati, sfondati, valigie sventrate, opuscoli turistici della Malesia. I giornalisti giunti nei pressi del villaggio di Grabovo, non lontano dal confine fra Ucraina e Russia, hanno potuto vedere quello che resta del Boeing 777 della Malaysia Airlines, precipitato da 10.000 metri con 298 persone a bordo, tutte morte. Non per un guasto tecnico, ma quasi certamente perché colpito da un missile lanciato durante i violenti scontri fra truppe regolari e indipendentisti. Le parti si scambiano accuse e, visto che la zona del disastro è controllata dalle forze filorusse, sarà difficile arrivare a una verità riconosciuta da tutte le parti in causa, anche perché la scatola nera sarebbe stata mandata a Mosca per un'analisi oggettiva. Tra virgolette, i siti internet ucraini puntano il dito con certezza contro i ribelli e citano un passaggio della pagina Facebook di uno dei loro comandanti, il, tra virgolette, ministro della difesa Igor Strelkov. 17 minuti dopo che l'aereo era scomparso dai radar, alle 16:20 ora locale, si è vantato di una brillante operazione dei suoi. Nella zona di Torez hanno appena abbattuto un Antonov 26. L'avevamo avvisati di non volare nei nostri cieli. Torez ha una decina di chilometri da Grabovo, cioè dal luogo dove si è abbattuto l'aereo. Strelkov ha anche postato un video che mostra una colonna di fumo nero, immagini assai simili a quelle dell'aereo precipitato diffuso più tardi. Nella giornata di ieri non risulta che sia stato abbattuto alcun aereo ucraino. Dunque potrebbe esserci una corrispondenza fra le due cose. La IATA, spiega più avanti Dragosei, associazione del trasporto aereo, ha detto che il jet volava in uno spazio aereo che non era stato sottoposto a restrizione. Ma sorprende con tutto quello che accade da tempo nella regione, le compagnie aeree, comprese quelle europee, continuavano a far volare i loro velivoli sopra la zona delle operazioni con frequenti lanci di missili terra-aria e bombardamenti aerei. Ieri, dopo l'incidente, tutti i vettori, compresa l'Italia, hanno annunciato che eviteranno questa rotta. Secondo un'agenzia di stampa, l'autorità per l'aviazione civile americana aveva da tempo consigliato ai piloti USA di evitare l'Ucraina orientale, misura che a qualsiasi persona ragionevole sarebbe apparsa del tutto naturale. Il tema delle rotte, poi lo vedremo, è su molti giornali, rischia di essere, appunto, è diventato molto d'attualità. Ci sono interventi, spiegazioni da parte dei piloti, qui appunto Dragosei intanto le accenna. È interessante, sempre dal Corriere, l'analisi di Guido Olimpio, che tendenzialmente di analisi militari se ne intende, se ne occupa da anni, e quindi leggiamo almeno una parte del suo articolo che spiega cosa sono questi missili Buk. I missili Buk, la battaglia tra caccia, il dramma a 10.000 metri di altezza, che sono più o meno le ipotesi, il nodo delle armi in dotazione alle milizie, gli scenari alla Ustica, l'ipotesi di un guasto. L'Ucraina è una sorveglianza speciale, scrive Guido Olimpo. Da quando è esplosa la crisi, la NATO ha aumentato la sorveglianza. Due navi per l'intelligence, l'italiana Elettra e la francese Dupuy de Lomé, hanno vegliato a lungo in Mar Nero. Entrambe le unità però sono tornate alle rispettive basi. Poi ci sono i satelliti spia, infine l'intercettazione dell'NSA. In questa rete è rimasto forse qualcosa che potrà aiutare le indagini sul volo MH17. Un primo commento venuto dai servizi del Pentagono afferma: è stato un missile terra-aria, ma non possiamo dire con certezza chi lo abbia lanciato. Dunque, con la cautela dovuta alla situazione, proviamo a indicare gli scenari. Il Boeing 777 potrebbe essere stato abbattuto da un missile terra-aria di fabbricazione russa, Buk. Parliamo di un'arma che può raggiungere un bersaglio a 14.000 metri. Il volo volava a 10.000, vi ricorderete. Il sistema è in dotazione all'esercito ucraino, ma da due settimane fa i ribelli hanno annunciato di averne catturato uno. Sui social network sono circolate foto che lo mostrerebbero nascosto vicino a un supermercato pronto all'azione. Impossibile trovare conferme. In base a questi elementi incerti, possiamo passare alle ipotesi. 1. Errore dei filorussi convinti di tirare su un velivolo nemico, uno sbaglio determinato dalla difficoltà di maneggiare i Buk. 2. Nelle vicinanze del Boeing c'era un altro aereo militare che ha tratto in inganno chi ha sparato. 3. Sono stati governativi ucraini. In questo disegno c'è spazio anche per la storia già smentita sulla presenza sulla stessa rotta del jet con a bordo Vladimir Putin. Quindi questi potrebbero essere i tre scenari, dice Guido Olimpo. Dunque, tra i giornali italiani, l'unico che ha una corrispondenza direttamente dal luogo in cui si è abbattuto l'aereo è Repubblica, che lo riprende dal New York Times. La leggiamo brevemente perché Sabrina Tavernise da Grabovo racconta quello che hanno trovato i giornalisti che sono accorsi sul posto. Rottami e corpi, una lugubre scia lunga 12.000 chilometri. Cuffie e computer sono sparsi su un campo di girasoli. In un altro campo, un passaporto olandese giace con le pagine aperte. I corpi caduti dal cielo sembravano stracci o grumi di cenere. È quello che i soccorritori e abitanti locali hanno visto dopo che il volo Malaysia Airline MH17 è venuto a riposare in questo grande campo di grano punteggiato di fiori viola. I soccorritori hanno legato scampoli di stoffa a dei rami per contrassegnare dove si trovano le spoglie. Incongruamente, molti dei corpi sparsi fra le macerie fumanti sono in gran parte intatti. Una donna in top nero giace sulla schiena, il viso rigato di sangue e il braccio sinistro alzato come a indicare qualcuno. Un'altra vittima, nuda, eccetto che per il reggiseno, è distesa sul campo, i capelli grigi confusi con i fili d'erba verde e il corpo dilaniato. Pezzi dell'aereo sono sparsi fra la strada e il campo. Lo schienale di un sedile con lo schermo del televisore inclinato, un'aletta della coda che mostra i colori rosso e blu della Malesia. Molte vittime hanno ancora le cinture di sicurezza addosso e sono attaccate ai resti dell'aereo. Oleg Gregovich, 40 anni, un minatore che si è unito ai ribelli, racconta di aver udito un boato intorno alle 16 e di aver pensato a un bombardamento. Quando si è affacciato ha visto qualcosa cadere dal cielo, era parte della fusoliera. Poi ha visto qualcosa di strano precipitare a terra, sembravano abiti, ma erano corpi, fra loro numerosi bambini. Uno di circa 10 anni indossa una t-shirt rossa con la scritta «Niente panico». La corrispondenza di Tavernise quindi racconta una scena davvero raccapricciante. La situazione internazionale però potrebbe diventare complicata, non soltanto, diciamo, non è detto che la vicenda venga superata come un incidente appunto di manovra, ovviamente, e infatti la reazione degli Stati Uniti non si è fatta attendere. Leggiamo sempre da Repubblica la telefonata che ha fatto Obama a Putin. Obama chiama Putin, è grande gelo, scrive Alberto Flores d'Arcais. Ai tempi della guerra fredda era chiamato il telefono rosso. Ieri la linea diretta tra Cremlino e Casa Bianca è stata particolarmente bollente. Era passato da poco mezzogiorno, fuso di Washington, quando Obama e Putin hanno iniziato a parlare. Un colloquio già previsto, il presidente USA voleva spiegare a voce le nuove sanzioni, quello russo era pronto a ribattere, le nostre relazioni sono morte, il tutto nell'abituale freddezza degli ultimi tempi fra i due leader. È stato solo verso la fine della telefonata che Putin, aggiornato dai suoi collaboratori, ha parlato del Boeing malese abbattuto. Poche parole, mentre alla Casa Bianca già si stava attivando il gabinetto di crisi e veniva installata una linea open con Kiev. E così la freddezza è diventata, al di là delle parole di circostanza, grande gelo. Mentre la Gran Bretagna ha chiesto una riunione d'urgenza del Consiglio di Sicurezza dell'ONU e sia il ministro degli esteri tedesco Steinmeier che il segretario generale della NATO Rasmussen pretendono un'inchiesta indipendente. Il mondo intero guarda la terribile tragedia, stiamo lavorando per capire se e quanti americani erano a bordo, ha detto Obama, che a sua volta era in viaggio a bordo dell'Air Force One dopo la telefonata con Putin, prima del previsto discorso sull'economia in Delaware. In Russia Putin prende la parola dopo qualche ora per gettare la responsabilità sugli ucraini. La responsabilità è di Kiev. Il disastro non ci sarebbe stato se non avesse ripreso le operazioni militari contro i ribelli. Per quello che riguarda la Casa Bianca, se ad abbattere l'aereo fosse stato davvero un missile fornito dalla Russia ai ribelli, anche le nuove sanzioni che Obama aveva annunciato nella serata di mercoledì passerebbero in secondo piano. Quella dei filorussi sarebbe interpretata come un atto di guerra e le conseguenze difficili da immaginare. Certamente il Dipartimento di Stato ha già contattato le principali cancellerie europee. Verrà chiesto agli alleati di inasprire subito le sanzioni e intanto sulla scia delle notizie in arrivo dall'Ucraina chiuse in negativo le borse europee da Londra a Parigi passando da Madrid e in calo anche Wall Street. Quindi la reazione di Obama non si è fatta attendere. Stamattina c'era già una nuova reazione degli Stati Uniti che chiedono l'immediato cessate il fuoco del conflitto. E parlavamo però anche dei rischi per i voli di linea che continuano a sorvolare i cieli dell'Ucraina e quindi diciamo del dibattito che riguarda quali siano i cieli sicuri e quali no. Repubblica dedica un certo spazio con un approfondimento che dice dall'Iraq alla Siria quei cieli ad alto rischio sulle guardie del pianeta, ma fa anche un'intervista a un ex pilota che parla del business dei voli che condiziona le rotte. E leggiamo questa intervista di Ettore Livini. Oggi è troppo presto per dire cosa è accaduto davvero e di chi sono le responsabilità. L'unica cosa sicura è che l'aereo MH17 viaggiava in una zona aperta al traffico civile, dove ogni giorno passano decine di velivoli, e che contro un attacco missilistico, se si è trattato di questo, che può capitare in ogni angolo del mondo e non solo in aree di guerra, in quel caso ci sono poche difese che tengano. Francesco D'Arrigo, ex pilota militare, comandante di voli di linea e direttore dell'Istituto di Studi Strategici Machiavelli, preferisce per ora non tirare conclusioni affrettate sulla tragedia di Kiev. Un errore tenere aperti i cieli dell'Ucraina, malgrado il conflitto a terra, chiede Livini. Non me la sento di giudicare. Le regole ci sono e sono precise. I piloti e le compagnie non possono trasgredire. Se si è trattato di un attacco missilistico, non ci sono molte precauzioni possibili in nessuna parte del globo e non solo nel cielo sopra Kiev. Non c'è il rischio che si disegnino le no-fly zone pensando più ai bilanci di aerolinee e stati che alla sicurezza dei passeggeri? Chiede ancora Livini. E D'Arrigo risponde: è evidente che le rotte aeree sono un business milionario per i paesi che incassano i diritti di sorvolo e per le compagnie che vogliono volare meno possibile per risparmiare sul carburante. Ci sono persino vettori che hanno preferito in passato allungare i voli fra Europa e Estremo Oriente per evitare lo spazio aereo costosissimo della Russia. Ma spero e credo che questi ragionamenti non influiscano sulle decisioni delle autorità di settore. Il Messaggero però ci fa notare che non è detto che sia andata così, diciamo che non abbia che la valutazione economica non abbia influito sulla scelta, perché ci sarebbe stato un avvertimento sul un consiglio, diciamo, di non sorvolare la zona anche se non era stata dichiarata no fly zone. Scrive Luciano Costantini che è scattato l'allarme rosso nei cieli. L'olandese KLM ha sospeso tutti i voli sul Medio ed Estremo Oriente. Un aereo dell'Emirates impegnato nel sorvolo dell'Ucraina è stato immediatamente dirottato già ieri lungo una rotta più interna e più sicura. Si è mosso anche l'ENAC, l'ente italiano per l'aviazione civile, che ha invitato le compagnie aeree nazionali a evitare il sorvolo delle zone a rischio. Ma, scrive Costantini, c'era stato già un avvertimento tempo prima. Già nello scorso mese di aprile, Eurocontrol, l'organizzazione proposta al controllo del traffico continentale, aveva invitato i vari vettori a tenersi lontano dai teatri di guerra. Magari le compagnie hanno osservato puntualmente il richiamo, ma nessuno può conoscere chi ha il dito sul grilletto, spiega Ale G. Gregory, docente di trasporto aereo alla LUISS di Roma. Ci sarebbero sempre aerovie alternative, o no? Certo che sì, risponde Gregory, ma ci sono anche delle controindicazioni tecniche che potrebbero incidere negativamente sull'autonomia di un aereo e magari pure di ordine economico. Allungare le rotte potrebbe costare in termini di carburante. Costantini fa anche altre interviste, chiede altre opinioni. La domanda continua a rimbalzare automaticamente in testa: possibile che una compagnia importante come la Malaysia non abbia considerato l'alto rischio che correvano i suoi aerei sorvolando questa aerovia? Probabilmente sì, spiega un pilota che è stato intervistato, Menico Snyder. Ma chi ci dice che il 777 non possa aver deviato seppur di poco dalla rotta, o magari che il missile abbia cambiato traiettoria? Potrebbe restare un mistero irrisolto, anche perché, sottolinea il comandante pilota, i russi sono un po' gelosi del controllo del loro territorio. Mi permetto di dire che in Europa siamo sicuramente più attenti a quello che ci accade intorno. Lo si è visto chiaramente sui collegamenti con Israele dopo i fatti dei giorni scorsi, anche se da tempo per volare in Medio Oriente siamo costretti a zigzagare sul nord della Giordania per evitare la Siria e il territorio israeliano. Purtroppo così va il mondo. Quindi, appunto, scrive il Messaggero, un allarme di Eurocontrol era stato comunque diffuso da aprile, quindi in realtà un po' di tempo fa, che però consigliava di non sorvolare quest'area dell'Ucraina. Anche su questo tema andranno sicuramente avanti le inchieste. Noi a questo punto passiamo all'altra notizia che viene dalla cronaca estera, e cioè dall'invasione di terra della striscia di Gaza. Tra l'altro l'ultima ora del televideo ci segnala che ci sono già nuovi morti stamattina, 4 persone sono rimaste uccise oggi a Gaza dai tiri dei carri armati israeliani nell'ambito dell'offensiva terrestre cominciata ieri. È la notizia che è stata diffusa alle 7 di questa mattina dall'ultima ora. La corrispondenza che leggiamo almeno in parte è quella di Michele Giorgio sul Manifesto. Israele invade la striscia, appunto, e scrive Giorgio da Gaza. Attorno alle 21:40 le forze armate israeliane annunciano con un semplice tweet che la grande operazione di terra nella striscia di Gaza è cominciata. Mentre andiamo in stampa, i carri armati di Tel Aviv sono penetrati nella zona nord-est della striscia, che da qualche ora è senza corrente e completamente isolata. Bombardamenti pesanti, anche vicino agli edifici occupati dei giornalisti, martellano da qualche ora. Eppure la giornata era iniziata con una pallida speranza. Alle 8 di mattina 70-80 persone erano già lì, ferme all'ingresso delle banche. Alle 9:30, mezz'ora prima dell'inizio della tregua umanitaria, sono centinaia e centinaia quelli in fila davanti agli sportelli bancomat della Bank of Palestine di via Omar al-Mukhtar. Maher, un insegnante, si asciuga la fronte. Il caldo è insopportabile. Sono arrivato alle 8:30, speravo di trovare meno gente e invece, commenta continuando a passarsi un fazzoletto di carta sulla faccia e sul collo. Le 5 ore della tregua umanitaria strappata dall'ONU a Israele e ad Hamas, Maher, dipendente dell'autorità nazionale palestinese, le trascorre sotto il sole, in fila per riscuotere lo stipendio in arrivo da Ramallah, sopportando la sete perché è Ramadan e non si mangia e non si beve dall'alba al tramonto, scelta obbligata con Gaza sotto gli attacchi israeliani. Avere un po' di soldi a disposizione è vitale e il nostro insegnante alla fine è riuscito a inserire la sua carta di credito nella fissura magica a ricevere le tante attese banconote. Michele Giorgio racconta di questa giornata di attesa in cui qualche segnale era arrivato sul fatto che potesse saltare la tregua. Avremmo dovuto ascoltare bene le parole di Sami Abu Omar e invece anche noi ci siamo fatti prendere dall'entusiasmo quando ieri, intorno alle 13, sono cominciate a circolare voci insistenti, diffuse inizialmente dalla BBC, di un accordo fra Hamas e Israele ormai fatto e di una tregua che sarebbe entrata in vigore già questa mattina. A rallegrarsene erano più gli stranieri. Naturalmente anche i civili palestinesi desiderano la fine dell'ostilità. Con troppe vite umane, molto spesso di donne e bambini, hanno pagato la violenza degli attacchi aerei israeliani, circa 2.000 in soli 10 giorni, che hanno causato quasi 240 vittime. Anche ieri sono morti ben 5 bambini palestinesi in vari attacchi aerei e le sirene di allarme hanno risuonato in numerose città israeliane. Tel Aviv ha comunicato l'abbattimento di un altro drone partito da Gaza e così, quando prima Hamas e poi Israele hanno smentito di aver raggiunto l'accordo, i palestinesi non hanno fatto una piega, o quasi. Sanno che in Egitto si sta giocando una partita che potrebbe decidere il futuro di Gaza nei prossimi anni. Lo stesso Hamas è sulla graticola, ci spiega in condizioni di anonimato SA, un giornalista di Gaza. Sta giocando la partita dello scontro militare aperto con Israele e ora deve raggiungere dei risultati concreti. Non può accontentarsi di ottenere un cessate il fuoco con qualche piccola concessione da Israele. Ha promesso il cambiamento radicale della condizione di Gaza e deve ottenerlo, altrimenti perderà consensi. Quindi una rottura della tregua su cui in realtà in qualche modo si puntano anche le attese di Hamas. Leggiamo dal Sole 24 Ore le conseguenze sui mercati delle due situazioni palestinesi, israelo-palestinese e ucraina. C'è un commento di Alessandro Plateroti, mercati in balia della crisi. Le analisi sulle ripercussioni geopolitiche della crisi in Ucraina hanno finora escluso un impatto devastante sui mercati finanziari. In effetti, malgrado alcune punte di tensione legate alle sanzioni contro la Russia, gli investitori hanno mantenuto finora la calma. Non c'è dubbio del resto che il perdurare dei combattimenti nell'ex Repubblica Sovietica abbia avuto un ruolo marginale o quantomeno di secondo piano fra i fattori di instabilità delle borse azionarie, dei titoli di Stato e delle commodities. La ripresa economica globale, la liquidità delle banche centrali e la crisi nell'Eurozona hanno prevalso sul resto, relegando lo scontro fra i realisti ucraini e indipendentisti russi al ruolo di crisi circoscritta. Sarà così anche questa volta? Ieri il nervosismo è stato immediato, con una corsa ai beni rifugio e una caduta sensibile di Wall Street, unica borsa rilevante aperta nel momento della tragedia. Il fear factor, cioè il fattore paura, è poi letteralmente esploso con l'invasione israeliana in Palestina, creando in poche ore le condizioni non solo per un tonfo delle borse americane, ma anche dei loro futures. Ieri notte i futures sul Dow Jones anticipavano per oggi una caduta dell'indice di circa l'1% e quelli di Standard & Poor's dell'1,4%. Al contrario, il segno verde appariva per l'oro, l'argento e il petrolio, gli asset più sensibili ai fattori geopolitici. Ci si attende a questo punto cosa faranno i mercati europei. Sullo sfondo, quello che fa paura ai mercati è l'assenza di una leadership globale e l'esplosione di una crisi di credibilità da parte dell'Occidente e soprattutto il rischio di un ulteriore deterioramento delle relazioni fra i paesi dell'Eurozona che proprio sulla questione ucraina e sulla linea da tenere con la Russia hanno dato finora uno spettacolo a dir poco vergognoso. Chi farà le spese di tutto ciò? I mercati occidentali ovviamente, ma anche quelli emergenti. La crisi in Ucraina rappresenta infatti un monito per tutti sulla rischiosità di paesi che in tempi di vacche grasse sono stati frettolosamente esaltati come la nuova frontiera del capitalismo e del mercato. Senza leadership globale i mercati vanno immediatamente sulla difensiva. Quindi crollano le borse per le preoccupazioni della crisi internazionale, manca una leadership che affronti quello che sta accadendo appunto in Ucraina ma anche in Israele e Palestina. Passiamo rapidamente alle notizie che vengono invece dall'Italia. La prima riguarda la riforma, il processo Ruby, anzi partiamo dal processo Ruby, l'attesa per la sentenza di oggi, poi toccheremo anche la riforma del Senato. Prendiamo cronaca e commento dal Tempo, che è quello che ci ha puntato di più tra i quotidiani di oggi. Ruby, Silvio rischia grosso, è un piccolo riassunto di cronaca che è in prima pagina, attesa per oggi. A Milano la sentenza di appello del processo Ruby. In primo grado Silvio Berlusconi è stato condannato a 7 anni per concussione e prostituzione minorile, una condanna di cui la procura ha chiesto la conferma. I legali dell'ex premier Franco Coppi e Filippo Dinacci chiedono una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, perché la concussione non è provata, non essendoci stata la costrizione con minaccia. Il commento di Giorgio Mulè, in prima pagina sul Tempo, lo scalpo del CAV in un processo farsa. Leggiamo un po' che cosa dice Mulè. Comunque la si pensi, il processo Ruby rappresenta un'anomalia per l'Italia e per la giustizia di questo paese, perché è un processo in cui la vittima del reato dichiara di non essere vittima, in cui un funzionario che l'accusa vorrebbe intimidito dice che non lo fu affatto, nel quale chi ha osato sostenere il racconto della difesa è finito gli stesso alla sbarra per falsa testimonianza. In breve, si voleva l'imputato colpevole a ogni costo. Ora, siccome l'imputato è Silvio Berlusconi, tutto appare di più facile comprensione. Resta però incomprensibile la condanna che, badate bene, si fonda sulla famosa telefonata in questura la sera in cui Ruby venne fermata dalla polizia. Secondo i giudici di primo grado, nel colloquio con il capo di gabinetto, l'ex premier avrebbe avuto un atteggiamento così arrogante da costringerlo a rilasciare Ruby per paura di subire conseguenze. Peccato che il poliziotto abbia smentito totalmente e che anzi abbia definito la telefonata denotata da garbo e gentilezza. Berlusconi in breve non intimò al funzionario di rimettere in libertà Ruby. Eppure per questa costrizione, che in mancanza di conferma del costretto i giudici hanno dovuto far risalire a un fattore psicologico, è scattata la condanna a 7 anni. Quindi, conclude Mulet, questa è la storia. Un collegio giusto può riportare la storia sui binari della verità. Non ci vuole coraggio, occorre solo avere amore della verità, quella che raccontano gli atti, non quella scritta nei fatui libri dell'odio. La sentenza oggi potrebbe influenzare il percorso delle riforme, il patto del Nazareno, eccetera, anche se ieri la principale notizia sul tema delle riforme istituzionali è stato l'incontro fra i 5 Stelle e Renzi. Una breve cronaca la prendiamo da Europa. Scrive Francesco Maesano: regge il tavolo Renzi Di Maio, preferenze in cambio del doppio turno di lista. Il tema è quindi la legge elettorale. Il Rio delle Amazzoni è un po' più stretto. I diritti su questa metafora appartengono a Matteo Renzi, che l'ha utilizzata parlando della riforma del Senato. Per ora, ad essersi ridotta sensibilmente la distanza fra PD e 5 Stelle sulla legge elettorale, tanto da consentire a Di Maio una seppur molto ottimistica rivendicazione del primo passo fatto. Con i nostri voti, insieme al PD, gli italiani ad ottobre avranno le preferenze nella legge elettorale. Il vicepresidente della Camera, piuttosto teso, si era presentato al tavolo con l'ennesima lista di punti: preferenze, no alla presenza di condannati in Parlamento e alle candidature plurime, il doppio turno di lista e l'assenza delle soglie di sbarramento. Renzi, arrivato all'incontro un po' a sorpresa, si è occupato della spunta. Il vero e unico bersaglio politico al quale mira il Movimento 5 Stelle a guida Di Maio sono le preferenze. Renzi ha spiegato di essere favorevole alla reintroduzione, ma ha chiarito che anche su questo punto dovrà sentire gli alleati sulla riforma della legge elettorale, dato che sul punto vige il niet di Silvio Berlusconi e occorrerà capire se e quanto spazio di manovra sia disposto a concedere il leader di Forza Italia al tentativo di dialogo fra 5 Stelle e PD, uno spazio che Di Maio dovrà conquistarsi anche sul fronte interno. Ieri, appena finito l'incontro, la proto capogruppo alla Camera Roberta Lombardi twittava, rivolgendosi a Roberto Speranza: mi dicono che il soprammobile ha parlato e ha lamentato che li trattiamo male, poveretto, sintomo evidente del malessere che attraversa l'ala oltranzista, oggi marginale, e che la visita di Grillo non è riuscito a sopire del tutto. Quindi la trattativa va avanti sulla legge elettorale, potrebbero essere reintrodotte le preferenze, ma con una legge elettorale che prevederebbe il doppio turno alle politiche, che sarebbe indubbiamente una novità per la politica italiana. A questo punto lasciamo spazio alla cronaca, che è abbastanza varia, e volevo partire prima di tutto da un tema che qualche ascoltatore in passato, nei giorni scorsi, aveva toccato, cioè quel dei rimborsi per i deputati e dirigenti dell'Assemblea regionale siciliana. Ne avevamo parlato appunto nelle telefonate, soprattutto. Il reportage di Gian Antonio Stella, Sicilia rivolta contro i tagli, è il titolo in prima pagina. E scrive con una penna come al solito brillante: sul quale pianeta vivono i maharajà della politica e i burocrati dell'ARS? Te lo chiedi confrontando le condizioni disperate di un terzo delle famiglie siciliane e l'impudenza con cui questi signorotti, rivendicando l'autonomia, rifiutano i tagli renziani, udite udite, per non cedere ai populismi. Ma è populismo dire che un funzionario pubblico non può guadagnare quanto 51 dei suoi concittadini messi insieme? Dice il rapporto Istat appena pubblicato che non c'è regione italiana dove le persone siano in difficoltà gravissime quanto in Sicilia, dove 661.000 famiglie, pari al 32,5 su 100, sopravvivono sotto la soglia della povertà, per non dire delle 180.000 che, accusa uno studio della Fondazione Res, annaspano in una condizione di povertà estrema. Bene, in questo contesto di mari in tempesta e naufragi sociali, aziendali, umani, quella specie di lussuoso e dorato Bucintoro siculo, che è il Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, continua a navigare come tempi belli. Al punto che perfino l'invito di Renzi ad applicare anche nell'isola i tagli per gli stipendi più alti è stato accolto più o meno come un'interferenza che intacca la sacralità dell'autonomia. Gli altri palazzi della regione a fine giugno sembrano in verità aver dato una sforbiciata. Ma dopo una martellante offensiva, prima dei 5 Stelle e poi di Crocetta, deciso uno scatto di orgoglio, dopo le tante polemiche sulla rivoluzione promessa, il tetto agli stipendi dei dirigenti è stato abbassato a 160.000 euro. Il tema invece rimane aperto sul Palazzo dei Normanni, appunto. La risposta che è arrivata da questo palazzo è picche, basta col populismo, ha spiegato giorni fa il presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone, a Giacinto Pipitone del Giornale di Sicilia. Dopo aver rivendicato di avere già ridotto il bilancio da 162 a 149 milioni, complimenti, mette tra parentesi Stella, solo il doppio abbondante della Lombardia, il triplo del Veneto e quasi il quintuplo dell'Emilia-Romagna, nonché previsto una riduzione delle spese per il personale del 10% in 3 anni, nella scia del decreto Monti, ha ammonito che sì, certo, il decreto di Renzi fissa un tetto massimo per le retribuzioni a 240.000 euro lordi, però Renzi ha escluso da questo tetto gli organi di rilievo costituzionale, qual è l'ARS, dunque noi avremmo potuto prevedere perfino di pagare di più i nostri dipendenti. Testuale, commenta Stella, quindi l'ARS resiste e non taglia le spese. Notizie di cronaca dal mondo del lavoro invece ci danno tutt'altro quadro. Prendiamo una notizia che riguarda un'azienda che ha sofferto parecchio in questi anni, la Thyssen. La notizia di cronaca su nuovi tagli viene dall'Unità, scrive Massimo Franchi, intanto il titolo è ST Terni, 550 esuberi, oggi sciopero di 8 ore, ThyssenKrupp torna alla carica con il taglio dei costi e dei lavoratori. Il governo boccia il piano, ci vuole una prospettiva chiara di sviluppo. Taglio dei costi per oltre 100 milioni l'anno, con una riduzione del personale di 550 dipendenti su un totale di 2600, proposte che hanno provocato subito la protesta immediata dei lavoratori, sfociata nella proclamazione unitaria di 8 ore di sciopero per oggi alla ST di Terni con assemblee. Che la proprietà sia finlandese o tedesca, la morale è sempre la stessa. A Terni le acciaierie devono produrre meno. Ieri mattina, dopo mesi di attesa, la nuova vecchia proprietà di ThyssenKrupp, la multinazionale tedesca che è tornata proprietaria delle storiche acciaierie umbre dopo la cessione da parte dei finlandesi di Outokumpu per posizione dominante sul mercato lo scorso 12 febbraio, ha prima incontrato a Palazzo Chigi il sottosegretario Graziano Del Rio senza mostrare le carte, cosa che invece ha poi fatto coi sindacati al tavolo del Ministero dello Sviluppo. E qui il nuovo AD, la tagliatrice di teste Lucia Morselli, ha svelato i lati scabrosi del testo. ThyssenKrupp conferma il taglio dei costi per oltre 100 milioni l'anno con una riduzione del personale di 550 dipendenti. Assieme ai sindacati è stato subito anche il governo a bocciare il piano. Non va bene, non è chiaro nelle prospettive, ha dichiarato il vice ministro dello sviluppo economico Claudio De Vincenti. Invitiamo la Thyssen a ripensare al piano in modo significativo e a chiarire il futuro, ha affermato De Vincenti. Terni deve recuperare competitività per dare un futuro forte sul piano operativo e occupazionale. Quindi brutte notizie per questa azienda, il piano però è stato bocciato dal governo, quindi la trattativa è ancora aperta. Altra notizia di cronaca, stavolta almeno apparentemente positiva, viene dalla Stampa, che evidenzia il piano di rilancio di Pompei. Il ministro dei beni culturali e del turismo ha firmato il piano d'azione. Il governo scommette su Pompei. Entro il 2015 finiti i lavori nel sito. Guido Ruotolo scrive appunto da questa cittadina, cioè da Napoli, raggiante il ministro dei beni culturali e del turismo Dario Franceschini dopo aver firmato il piano d'azione per il grande progetto Pompei. Finalmente, dopo 4 mesi di lavoro, abbiamo ridefinito l'accordo e stabilito un cronoprogramma preciso di interventi. Abbiamo messo mano alla legislazione, formato una nuova squadra ricca di professionalità e ci lasciamo alle spalle decenni di ritardi e pasticci. Un piano massiccio di interventi finanziati dall'Europa, maturato all'indomani dei crolli dell'area archeologica, che hanno creato sgomento e stupore nell'opinione pubblica internazionale. 105 milioni di euro è il totale delle risorse programmate. Il grande progetto Pompei ha conosciuto i suoi primi passi nell'aprile del 2012. Se si rispetterà la scadenza della fine del 2015, saranno passati 3 anni e 8 mesi in tutto. Franceschini ha definito Pompei una grande sfida per il paese. Prima di lui, il commissario UE per la politica regionale Johannes Hahn era stato chiaro. ciò che non sarà stato impiegato entro il 31 dicembre del 2015 andrà irrimediabilmente perso, ma per il futuro altri fondi potranno essere stanziati per Pompei. La scommessa del governo è completare i lavori e gli interventi programmati entro la fine del 2015, insomma in 18 mesi. Si tratta di piani della conoscenza, della fruizione, della comunicazione, della sicurezza e della capacity building per un totale di 20 milioni. Poi c'è la messa in sicurezza di tutta l'area archeologica da rischio idrogeologico, previsto anche un rafforzamento della commissione delle gare con l'integrazione del numero delle commissioni di gara e l'intensificazione dei relativi programmi di lavoro per accelerare i tempi di affidamento dei lavori. Quindi una buona notizia, un piano per salvare Pompei. Con questa io chiudo la rassegna stampa di oggi, ci sarà una pausa pubblicitaria e poi il filo diretto con gli ascoltatori.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire in diretta, telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di Prima Pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, gli ascoltatori possono chiamare il numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296. Vi ricordiamo che la trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast sul sito www.primapagina.rai.it.
Eccoci al filo diretto, come al solito prima di cominciare a sentire le telefonate vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 gli SMS e i messaggi WhatsApp che ci state inviando. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Mi chiamo Jacopo Di Cocco. Volevo affrontare dei due problemi che sono entrambi molto rilevanti, ma quello della politica di difesa ed estera europea. Allora, non possiamo aspettare la fine di agosto. L'Italia ha la presidenza del Consiglio, deve convocare un Consiglio della Difesa e rilanciare l'Agenzia Europea. Basterebbe che noi decidessimo, invece di comprare sempre più armi americane, di fare una politica di produzione europea. Noi abbiamo un PIL che l'UE, noi in senso UE, cinque volte quello russo. Basterebbe un 20%. Per mettere a fare. Putin, la Russia deve pensare che non può risolvere le cose mandando i suoi militari o altre cose dove c'è un russo. In Europa abbiamo superato questo, questa è la pace che si è riusciti a difendere, non si va dove c'è un tedesco, dove c'è un francese, eccetera.
Quindi lei dice aumentare gli armamenti?
Non aumentare, mettere una produzione e fare degli armamenti europei invece degli F-15, eccetera. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se è necessario, siccome sarebbero uniformi gli armamenti europei, possono trasferibili, quindi gli armamenti possono essere portati là dove c'è la minaccia, essendo uniformi, alimentando l'industria europea e l'occupazione, non aumentandoli, anzi probabilmente spendendo meno, però rendendoli non diversi paese da paese, in modo da essere utilizzabili in tutta Europa. Questo dovrebbe dissuadere la Russia da una politica che la porta sbagliata. L'altra cosa è che non si può pensare di risolvere le cose con le sanzioni o cose del genere. Alla fine bisogna invece arrivare a una collaborazione economica con la Russia, anche nell'interesse proprio di quei paesi che sono confinanti, però questa integrazione non può essere una politica imperiale, deve essere una politica di integrazione che la Russia fa anche con gli ex paesi dell'URSS e con l'Europa, ecco, e quindi questa è l'offerta economica, però per fare questo bisogna accettare una politica pacifica e non di minaccia. Questa è una richiesta, l'Italia alla presidenza
potrebbe lanciare una cosa di questo tipo.
E non solo, questo faciliterebbe poi il discorso e chiarirebbe quando si arriverà a ridiscutere del ministro degli esteri europeo, perché chiarirebbe la politica che si vuol fare, non di sospetti. Bisogna essere chiari, questa è la mia opinione.
La ringrazio, le dico in parte la mia, che ovviamente la situazione è complessa, quindi non è nemmeno facile avere un'idea netta. Io non sono convinta che il problema, diciamo, sia legato agli armamenti, ma sono convinta sì che una politica unica europea sul piano della difesa e sul piano, diciamo, in generale della politica estera aiuterebbe moltissimo. Non so se la persona giusta per questa cosa sia effettivamente Federica Mogherini o chi altri, però è chiaro che nella precedente consigliatura europea molto si è discusso di un piano che aveva l'alto rappresentante per la politica estera, tutto sommato, diciamo, dimesso, che interveniva ben poco su una situazione complicata come i rapporti con Russia e Ucraina. È chiaro che una politica europea forte sarebbe un passaggio decisivo. E ci sono molti, ad esempio i tedeschi, a criticare il fatto che l'Italia abbia chiesto, diciamo, di rimandare questa nomina, quella per gli esteri, appunto, per una sorta di ministro estero europeo, accorpandole agli altri, e quindi per una decisione che arriverà a fine agosto. In una situazione così delicata come quella dei rapporti con Russia e Ucraina, ma anche per il conflitto israelo-palestinese, è chiaro che ci vorrebbe una politica estera unitaria. Io penso che il problema sia più la politica estera, quindi diplomazie, interventi, sanzioni, rapporti economici, che quella, diciamo, della gestione degli armamenti. Però è chiaro che la voce europea deve essere unica, questo sicuramente aiuterebbe, e l'Italia, che oggi ha la presidenza del semestre europeo, comunque ha la responsabilità di accelerare su questi due punti, almeno per quello che può. Pronto?
Pronto, io sono Laura.
Sì. Buongiorno.
Allora, sui giornali di oggi ci sono delle notizie molto allarmanti per quanto riguarda le questioni impresa e lavoro, perché c'è la notizia che la Microsoft nel mondo mette in licenziamento sui 18.000 lavoratori, che non
sì.
sono pochi, e questo avviene dopo aver acquistato Nokia, che era una ditta più piccola e concorrente, e sembra che questi licenziamenti riguardino Nokia e un suo smantellamento. Poi, per quello che riguarda l'Italia, c'è la Thyssen che intende mettere in cassa integrazione più di 500 lavoratori, sono solo le cifre iniziali.
Uh-huh.
Ora, noi di solito inneggiamo tanto in Italia quando c'è una impresa straniera che acquista, magari successo anche in passato, grandi incentivi, successo per la Fiat, successo per altre aziende, mai dico straniera la Fiat, e diciamo poi in tempi abbastanza brevi queste aziende licenziano i lavoratori, smantellano tutto e si tengono gli incentivi dati dallo Stato.
Uh-huh.
E diciamo adesso sembra che ci sia tanto da rallegrarsi, perché le nostre aziende sono in svendita, ma diciamo dovremmo avere paura, perché è chiaro che il mondo monopolistico tende ad acquistare i più piccoli e poi a smantellarli, perché c'è una concentrazione sempre più forte in questo senso, e questo non è un buon andazzo dell'economia.
Certo, e dunque diciamo che sì, gli interventi delle aziende straniere nell'economia italiana sì, sono, come dicevo, forse in parte salutate con ottimismo, perché nel momento in cui arrivano e comprano in qualche modo salvano aziende che erano sull'orlo, diciamo, della chiusura definitiva. Però a mio avviso, in effetti, anche in questi giorni, quando si è parlato, per dire, della trattativa ancora in corsa tra l'Italia e Etihad, o appunto di altre iniziative di marchi italiani che vengono venduti all'estero, ad esempio c'è stato il caso Indesit la scorsa settimana, quindi anche in questo caso un marchio, diciamo, una produzione storica italiana che veniva venduta a Whirlpool. Ovviamente viene, io sono d'accordo con lei che la lettura di questi eventi che portati dall'economia internazionale va vista con preoccupazione e non va sottovalutata, anche perché tendenzialmente sia chiaro che le aziende che vengono dall'estero e compiono un marchio poi tenderanno, è difficile che tendano a tenere la produzione centrale nel paese che hanno, in cui hanno acquistato magari un marchio, proprio per invece differenziare la produzione ma tenere magari il centro altrove. ci vorrebbe la capacità, non so, diciamo, da parte dell'imprenditoria e in parte forse aiutata dal governo italiano, di avere un vero investimento sulle capacità produttive delle aziende italiane. È questo che sicuramente oggi manca. La situazione è molto complicata e che credo che la sfida economica internazionale non permetta più, diciamo, di vivere semplicemente su, in qualche modo, su rendite di posizione che negli ultimi anni, almeno in passato, le aziende italiane avevano. Oggi il quadro è molto più complesso e quindi i marchi, diciamo, storici italiani, se non reggono sul mercato, rapidamente vengono spazzati via o acquisiti, e le conseguenze sull'economia italiana sono quelle che vediamo. Probabilmente, se facciamo così tanta fatica a uscire dalla crisi, è anche perché perdiamo continuamente aziende produttive. E con una situazione del genere è ovviamente molto difficile far quadrare i conti, soprattutto per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Quindi, insomma, sono preoccupata come lei. Pronto?
Buongiorno, sono Antonio di Roma.
Buongiorno.
Senta, innanzitutto complimenti per la sua conduzione, anzi approfitto per fare
grazie.
Complimenti a tutta la redazione, ai curatori del programma che selezionano bene i giornalisti, rendendo questa trasmissione assai gradevole e interessante. Io volevo intervenire sulla riforma del Senato e sulla riforma della legge elettorale, dicendo semplicemente questo. Io non capisco perché nessuno ha fatto cenno al fatto che si poteva provvedere a, non semplicemente a, diciamo, negare i compiti che il Senato fin qui ha utilizzato, bastava semplicemente mettere mano ai regolamenti parlamentari, che sono quelli che in genere rallentano i procedimenti legislativi, e magari riducendo il numero dei parlamentari, ad esempio portando i deputati a 400, i senatori a 200, senza necessariamente coinvolgere i rappresentanti degli enti locali, i consiglieri regionali. Tutti sanno, cioè tutti coloro che
però
si occupano.
Però secondo lei bisognava mantenere comunque due camere, cioè perché uno
ma
potrebbe anche
sì,
dire no.
Perché guardi, in genere la velocità del procedimento legislativo, chiunque si occupa di vicende parlamentari sa che è legata ai regolamenti parlamentari, bastava mettere mano su quelli. Adesso il passaggio da una camera all'altra non necessariamente rallenta il procedimento. Tu, ripeto, capisco che sono vicende un po' tecniche, bastava semplicemente modificare questi regolamenti e eventualmente, se proprio si voleva risparmiare, ridurre complessivamente il numero dei parlamentari. L'altra cosa che volevo dire
sì.
È relativa alle preferenze. Io non sono né un fanatico della preferenza né delle liste bloccate, mi limito semplicemente a far presente questo, che diversi studi recenti che si trovano in rete attestano che le persone indagate per corruzione, in genere nei consiglieri regionali, sono persone che hanno fatto il pieno di voti. Adesso io non vorrei far nomi, ma anche nelle ultime elezioni europee personaggi molto discussi hanno raccolto valanghe di voti. In questo senso che voglio dire che non è che un sistema elettorale fa la bontà di un sistema politico, che la nostra storia politica ha conosciuto tanti personaggi politici che facevano veramente il pieno di voti, e osservo nel contempo che nelle ultime legislature hanno potuto fare il loro ingresso in Parlamento persone degne, che non avrebbero mai fatto il loro ingresso in Parlamento attraverso le preferenze. Quindi questo
ho capito,
si potrebbero fare
penso,
tantissimi
sì.
nomi. E poi ecco, aggiungo che sono estremamente favorevole al doppio turno.
Ok, va bene. Io, come dire, le rispondo anche io per punti, partendo da questa cosa delle preferenze, perché in realtà è quella che mi convince di meno. Io non sono contraria alla reintroduzione delle preferenze, anzi tutto sommato la cosa mi vede abbastanza favorevole. Anch'io sono preoccupata, diciamo, per i casi di corruzione. So che questa è l'obiezione principale che viene da parte di diversi partiti, anche la parte del Partito Democratico è contrario alla reintroduzione delle preferenze, perché sostengono appunto che, che le preferenze di per sé possono portare all'elezione di persone che appunto da casi di elezione magari di ampi numeri, ampi voti per chi magari è corrotto, per chi magari proprio utilizzando metodi poco ortodossi riesce a accumulare parecchie preferenze. Ma ciononostante io sono convinta che la rappresentatività, diciamo, di chi è eletto, chi siede in Parlamento, sia un valore da tutelare altrettanto, cioè non sia l'unico valore il ripararsi dalla corruzione. Spesso anche chi entra in Parlamento, magari all'interno di un listino, non è detto che ci dia garanzie di essere diciamo salvo da questi meccanismi, tant'è vero che al ritmo di ogni 2-3 mesi votiamo, assistiamo alla Camera, al Senato, alle elezioni su richieste di autorizzazione a procedere che provengono da diverse procure d'Italia. L'ultima appunto è slittata. Al di là del merito del giudizio di che cosa abbia fatto o non fatto Galan, il sistema della mancanza delle preferenze non ci ha messo al riparo di meccanismi di corruzione, mentre invece ha tolto ai cittadini uno strumento grazie al quale potevano scegliere i rappresentanti che hanno all'interno delle istituzioni. E più in generale, per rispondere alle altre cose che diceva lei, io credo che effettivamente la chiave possibile debba essere non so quante assemblee, forse meno di quelle che sono presenti attualmente nell'impianto costituzionale italiano, ma quelle che ci sono dovrebbero essere effettivamente rappresentative del paese. Quindi non so se è necessario per forza tutelare il bicameralismo, forse no, ne basta una di Camera, però quella che c'è dovrebbe essere invece ampiamente rappresentativa, il più possibile rispondente a quello che il paese effettivamente è. Quindi tutto ciò che può aiutare a riportare al voto i cittadini, a avvicinarli alle istituzioni, dovrebbe essere incentivato. Le preferenze forse sono tra queste, sicuramente l'eliminazione delle soglie, il doppio turno non lo so, c'è il rischio che con il doppio turno, a maggior ragione liste che hanno pochi voti, magari hanno il 20-25%, riescano poi a ottenere il 50-55% dei seggi, tornando a una situazione che la Corte Costituzionale, come si ricorderà, ha bocciato da poco. Quindi non sono convinta che sia quella la strada. Pronto?
Pronto?
Buongiorno.
Buongiorno, sono Menegon Giuseppe, chiamo da Lentiai, in provincia di Belluno. Stamattina il TG dà la notizia che ancora una volta i giudici, e non è la prima volta, vorrebbero sentire il nostro capo dello Stato in riferimento al rapporto che c'è tra Stato e mafia, o che c'è stato ipotizzato. Il capo dello Stato rinuncia a presentarsi ai giudici mandando due righe dicendo che lui di queste robe non sa niente. Allora io dico, il capo dello Stato avrebbe fatto una bellissima figura e avrebbe dato un bellissimo esempio a noi italiani se si fosse presentato, una volta chiamato, spontaneamente a dichiarare quello che sa o che non sa. Diversamente, ancora una volta, i nostri politici si nascondono dietro il fatto che hanno dei privilegi rispetto a noi poveri cittadini. Allora, quando un politico si riempie la bocca di onestà, di uguaglianza e di diritti, poi quando è il suo turno si sottrae dando cattivo esempio. Fosse successo in qualsiasi altro paese europeo, secondo me il capo dello Stato si sarebbe lui proposto di andare a dire quello che sa o che non sa. Diversamente, nei paesi extra comunità europea sarebbe andato l'esercito a prenderlo. La ringrazio.
Grazie a lei. Sinceramente anch'io penso che sarebbe meglio che il Presidente della Repubblica accettasse la richiesta del Tribunale di Palermo per il momento della Procura, visto che il Tribunale ha deciso che deciderà su questo argomento dopo l'estate, ha fatto sapere che deciderà dopo l'estate. Effettivamente la cosa più logica, forse anche più semplice, è semplicemente rispondere alle domande. Questa discussione, diciamo, questo argomento dell'esistenza di una trattativa Stato-mafia ha segnato anche gli ultimi anni, diciamo, del precedente mandato di Napolitano, e con uno scontro che secondo me, se fosse stato vissuto con maggiore serenità dal Quirinale, probabilmente sarebbe quasi già, già sciolto, mentre la resistenza a rispondere, come in parte la resistenza a dire vabbè, alcune conversazioni che ci sono state con il Quirinale non possono essere lettere, non possono essere oggetto, diciamo, delle indagini, ha finito per dare la sensazione che il Quirinale avesse effettivamente qualcosa da nascondere. Io non sono convinta che sia così, probabilmente di questa trattativa non è detto che Napolitano sapesse granché, e comunque la discussione al momento è su che cosa Mancino chiese al Quirinale di fare, e come ha detto l'attuale Presidente del Senato Grasso, comunque le indagini non sono state né bloccate né avocate, quindi la cosa più normale, anche secondo me, sarebbe semplicemente che il Presidente della Repubblica rispondesse, spiegasse quello che sa e appunto negasse quello che non sa, mentre invece il rimandare, riaccendere la questione dicendo che appunto che non vuole rispondere, la Procura ribadisce la richiesta, aumenta la tensione più di scioglierla, e sì, non dà una bellissima immagine, sembra che ci sia qualcosa da non dire, che qualcosa di indicibile che non può essere detto, invece non è detto che sia così, se no le indagini l'avrebbero probabilmente già rivelato. Vi voglio leggere qualcuno degli sms che ci sono arrivati intanto. Ieri ero a Firenze a visitare il bellissimo museo del Bargello, Michelangelo, Cellini, Donatello eccetera, ho pagato volentieri il biglietto, ho 66 anni, bene ha fatto il ministro Franceschini, anche perché la gentilissima bigliettaia mi ha detto che il secondo piano era eccezionalmente aperto per mancanza di personale, ci scrive Antonia da Padova. Pompei, salvare le case più belle con strutture di vetro autopulente, scrive invece Teresa. Trovo singolare ancora Aldo, che il CSM a due giorni dalla sentenza sulla causa Berlusconi, nipote di Mubarak, abbia morso i piedi all'eroica, onesta, intelligente Bocassini. A quel legame creduto da Berlusconi, anima santa, ha poi creduto la maggioranza del Parlamento senza chiederci scusa. Questo è il paese. Ah, quindi il riferimento del legame ovviamente alla nipote di Mubarak, la giustificazione internazionale. Ci sarà pace nel mondo quando i media di tutto l'Occidente verranno sottratti all'egemonia nazista delle sei famiglie ebraiche. Vabbè, questa è Carla, una posizione che onestamente mi convince moltissimo. Per le preferenze ed evitare la corruzione e la concussione, basta che ci siano i controlli. Se ci sono i controlli e queste persone, questi personaggi non potranno agire come vogliono, a loro piacere. Quindi Franca ci scrive che il problema sono i controlli più che l'eliminazione delle preferenze. Galano non si sente bene? Neanch'io. Per sapere se si merita la galera, si aspetta la diagnosi? Di quale paese non si può dire? Vabbè, qui ci sono un po' di insulti, lasciamo perdere. E a questo punto prenderei invece un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Egidio Santachiavi, sto telefonando da Catania. Senta, vorrei parlare io di un problema che sta succedendo in Sicilia, l'ENI. Sembra che l'ENI, contraddicendo quello che aveva detto l'anno scorso, di fare un investimento in Sicilia a Gela, parlo di Gela, di circa sette, una somma ragguardevole, voglia smantellare il sito lì e riportarlo a nord, pare in terra di Patagna, questo qua. Inoltre, oltre a questo qua, sono le acciaierie siciliane che pure pare che vogliono chiudere. Questo perché le acciaierie siciliane, perché l'energia elettrica in Sicilia costa più cara dell'Italia. Noi qua in Sicilia, questo sta accadendo nella più completa afasia dei nostri deputati, sia nazionali che regionali. Sì. Noi ad esempio in Sicilia non abbiamo una banca nazionale, i nostri risparmi vanno a nord e poi noi paghiamo gli interessi più cari quelli del nord, i nostri soldi del ponte, quello si doveva fare il ponte sullo Stretto, sono andati a nord, non abbiamo strade, non abbiamo niente, ma io non do colpa a nord, io do colpa ai nostri politici siciliani, ci dovrebbero presentare, a quelli del mio partito che è PD, alla Finocchiaro, all'Alfano. Io ad esempio mi ricordo quando è successo un fatto a nord, che c'era Serracchiani che giustamente si è battuta, e l'industria è rimasta lì. I nostri politici non sono senza vergogna, i nostri politici, proprio lo posso dire, sono senza vergogna. Ora questa gente che verrà, sono 2500, loro parlano di esuberi, quindi lei metta 10.000 persone,
sì,
che, senza lavoro, senza niente. Questa gente che farà? Poi noi parliamo di combattere la mafia? Ma come la combattiamo la mafia? La mafia la combattiamo non dando lavoro? Ho letto pure ieri sul giornale che addirittura saranno ancora tolte delle cattedre alla scuola al meridione. Ma così vogliamo veramente combattere la mafia? Ma io mi sento preso in giro, veramente. Veramente mi sento preso in giro. Non è possibile fare così a parole. Ecco, da siciliano io sono indignato, ma devo dire, non ce l'ho con gli altri, io ce l'ho con la mia gente. Perché mi hanno insegnato che gli altri sono tanto forti quando io glielo permetto, quindi se io glielo permetto gli altri faranno di me quello che vogliono fare. Grazie tante, buongiorno, grazie.
Grazie a lei per la segnalazione della notizia, appunto, che viene da Gela. La trattativa effettivamente va molto male, la notizia mi sembra che fosse oggi, non era con grande evidenza sui giornali, ma appunto questa discussione si trascina da giorni e la situazione è ovviamente molto grave. Il governo si è detto preoccupato, ci sarebbero questi accordi di riqualificazione dell'azienda che non sono andati avanti, non sono stati portati avanti, e quindi c'è il rischio di un'ennesima azienda che potrebbe chiudere in un territorio che ha già enormi problemi economici. Tra le cose che ha detto mi sembrava giusto segnalare la più importante, la più significativa, secondo me, è quella che riguarda il rapporto fra criminalità organizzata e mancanza di strutture economiche, diciamo, che invece sono esenti dal, diciamo, sane, quindi grandi aziende o comunque produttività, la presenza dello Stato, sono tutte cose che aiutano a uscire dal dominio della criminalità organizzata. È ovvio che invece quando c'è una situazione, o almeno la storia italiana questo ci dimostra, che in situazioni di grave crisi economica è più facile che la criminalità organizzata resti l'unica paraistituzione a cui ci si rivolge, e quindi tra le tante preoccupazioni che riguardano comunque anche il futuro dei lavoratori e dell'economia della regione, ovviamente c'è anche quello di una criminalità organizzata che potrebbe a maggior ragione approfittarne e dettare le proprie regole su un territorio che ha già moltissime difficoltà. Pronto?
Pronto?
Sì.
Senta, io facevo un intervento su questo,
sì,
sempre sulla perdita dei posti di lavoro. La maggior parte dei prodotti che compro, invece vedo l'etichetta, non sono fatti in Italia, sono fatti per buona parte in Cina.
Non ci ha detto come si chiama, la posso interrompere?
Ah, mi scusi.
Niente.
Preso dalla, cioè, un fatto di essere in linea. mi chiamo Maurizio, e chiamo dalla Puglia, dentro la provincia di Bac. Ho acquistato da qualche giorno una macchina di un'azienda italiana che fino a un po' di tempo fa sembrava che non volesse nessuno, non volesse niente, che ha ripreso a fare macchine di buona qualità. A dire vero la produce però non in Italia in questo momento, ma il fatto è che quantomeno la tecnologia ce l'abbiamo, possiamo fare dei prodotti che sono di ottima qualità, e l'unico modo è che il sistema, diciamo, si metta d'accordo che se non cambia, cioè, modo di fare, se non si concentri su fare i prodotti buoni, è chiaro che si perderanno posti di lavoro. E posso fare un'ultima considerazione?
Prego.
Tutti celando con quello che amministra questa azienda, cioè, vabbè, c'è l'unica azienda che produce macchine in Italia, e comunque quantomeno ha fatto sì che, anche se non sono in Italia, questo marchio che comunque fa girare un po' di posti,
sì,
di lavoro, abbia ancora una tecnologia che è italiana. Un'ultima cosa, io ho lavorato molti anni in Puglia, al nord, e l'assicurazione per la macchina al nord costa la metà. E questo influisce anche sul fatto di acquistare macchine e sul reddito. Quello che Renzi ha dato, quegli 80 euro, io al sud lo ripago pagando il doppio l'assicurazione, e questo perché ci sono truffe, ci sono una serie di cose che potrebbero tranquillamente abolire facendo dei provenienti molto semplici, come
sì, fatto
di mettere il satellitare sulle macchine. Chi vuole pagare poco l'assicurazione fa così, perché non è giusto che al sud il costo della vita è più basso, un'assicurazione costa il doppio, e quindi abbatte tutto quello che di meno si paga, sono pane, frutta, altre cose. Sono due interventi diversi, ma
no, ho capito. E dunque, allora, Per quanto riguarda il tema della capacità di stare sul mercato delle imprese italiane, è molto complicato. È vero, la Fiat in parte comunque con gli interventi bisogna dare atto che è riuscita a salvare il marchio italiano, anche se c'è chi dice che salvare il marchio, se poi non si salvano la maggior parte delle aziende del paese, serve sì, forse su un piano simbolico, ma dal punto di vista dei dipendenti insomma serve fino a un certo punto. La verità è che la competizione globale si è fatta molto dura praticamente su qualunque tipo di produzione, e quindi le aziende italiane devono essere capaci di stare su una sfida che è soprattutto una sfida di produttività, di qualità del prodotto, di capacità aziendale di mettere sul mercato appunto oggetti, beni competitivi, e questo quando non accade è difficile proteggere quegli stessi prodotti con logiche in qualche modo nazionaliste, protezioniste, perché ovviamente più tempo passa più invece il mercato diventa globale e la sfida ampia, quindi diventa complicatissimo insomma salvarsi, per cui per quanto riguarda il suo primo intervento è chiaro, la situazione è molto complicata. Il ministro Padoan ieri è intervenuto, ha parlato di un parziale di situazioni comunque, la lettura poi di questa scarsa capacità produttiva è in un quadro del prodotto interno comunque molto negativo, e infatti già si parla di una seconda manovra, potrebbe essere fatta o potrebbe non essere fatta. È chiaro che se non riparte la riproduttività, la produttività del paese, tutte le discussioni sulle manovre correttive hanno un effetto parziale. Sulle assicurazioni le volevo soltanto far notare che recentemente c'è stata una discussione sull'idea che che il premio fosse unico in tutto il paese. Era una delle proposte su cui si era confrontato, se non sbaglio, anche il governo. Poi è stata un po' lasciata andare, io stessa non so che fine abbia fatto, ma il tema di riportare la tariffa unica per tutte le assicurazioni auto è circolata in questi mesi ed è sicuramente una proposta di cui si è discusso, appunto, che è stata sul tavolo a lungo. Bisognerebbe andare a vedere che fine ha fatto, però è chiaro, la discussione c'è ed è anche possibile che insomma in tempi brevi si intervenga, visto che proprio appunto era circolata fra le idee che venivano dal governo in questo periodo. Prendo un'altra telefonata. Pronto?
Pronto, Vittorio, sì. Da Torino.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, io volevo così parlare di questa cosa. In tutti questi mesi, negli ultimi tempi, si è parlato di stipendi d'oro, di aliquote, di come fare per agire sulla spesa pubblica, insomma tutta una serie di cose, di una serie di tira e molla inconcludenti, perché poi se uno va a diminuire gli stipendi dei magistrati piuttosto che non quelli dei politici, ci si aumentano i rimborsi spese, cioè insomma una cosa complicata. Io mi chiedo, ma perché il nostro sistema si basa sulle aliquote IRPEF, no? Ma è così impensabile aumentare le aliquote anche a dei livelli mostruosi, dico io, che ne so, 70% oltre i 100.000 euro, no, all'anno di reddito, e abbassare le aliquote dei redditi più bassi? Cioè, mi sembra una cosa molto semplice, che peraltro è immune dai ricorsi, perché voglio vederlo io un magistrato a cui si aumentano le aliquote e non lo stipendio, che si tenga pure quello che ha, no? Voglio dire, io non nessun problema, voglio dire, però è così difficile agire sulle aliquote anziché sull'ammontare dello stipendio, che comunque provoca ricorsi e alla fine non porta, credo, a nulla.
Sì. Dunque, la questione è un po' complicata, perché a far salire molto le aliquote dell'IRPEF in realtà comunque interviene in qualche modo appunto sul reddito reale anche di fasce di reddito alte, e questo potrebbe avere conseguenze sul piano, su alcuni piani che riguardano la produttività del paese, ma soprattutto sulla presenza di alcune redditi in Italia che potrebbero migrare all'estero, e per di più non interviene sul tema dell'evasione fiscale. Cioè, se facciamo salire soltanto le aliquote, probabilmente il problema che sembra essere uno dei problemi principali dell'economia italiana in tema fiscale, che è quello appunto dell'evasione, in qualche modo lo diamo per scontato, e questo quindi tenderebbe e in qualche modo a incentivare l'evasione fiscale, specie dei redditi alti, che in qualche caso sono quelli più, che più facilmente riescono a fare manovre dissuasive del fisco. Certo, è chiaro, tranne i dipendenti dello Stato di fascia alta, che però sono abbastanza una minoranza per quanto riguarda gli alti redditi del paese. Forse la discussione più interessante, più che sulle aliquote dell'IRPEF, dovrebbe essere quello sulle rendite. In Europa e nel resto del mondo si discute moltissimo, diciamo, della tassazione sulle rendite, quindi sull'idea che, diciamo, alte tasse sulle rendite, diciamo, su, in qualche modo in prospettiva anche sull'eredità, incentivino chi ha beni, diciamo, in qualche modo congelati a investire questi beni che sarebbero se non mangiati dalle tasse. È un'idea che, di cui si discute molto, in realtà più fuori dall'Italia che all'interno. Se ne è parlato all'inizio, in parte all'inizio, diciamo, del governo Renzi, poi la discussione è stata in parte, insomma, messa di lato. Mi parrebbe però più razionale intervenire sulle rendite che intervenire sull'IRPEF, perché lì effettivamente vai a toccare una parte di beni che attualmente non è colpita dalla fiscalità in modo elevato come invece avviene per l'IRPEF, e probabilmente ci potrebbe essere un effetto incentivo sugli investimenti che nel caso dell'IRPEF invece non avverrebbe. Pronto?
Pronto? Sì. Sono io? Buongiorno, io mi chiamo Stefano e volevo ricordare, a proposito delle preferenze, io ho 56 anni, quando ero ragazzino mi è capitato varie volte di fare lo scrutatore ai seggi e ricordo che ai tempi della preferenza multipla, quando erano 4 addirittura 5, gli esponenti, i rappresentanti di lista, soprattutto di un paio di partiti, dei quali uno era il partito un po' aggressivo degli anni di allora, degli anni 70-80, avevano proprio dei quadernini nei quali civico per civico, interno per interno, famiglia per famiglia, a ogni combinazione di numeri, e le combinazioni erano 4 alla quarta, 5 alla quinta, insomma piuttosto consistenti, erano in grado perfettamente di ricostruire chi di ogni nucleo familiare aveva votato oppure no, come era stata data l'indicazione. Per cui si metteva, che ne so, il candidato che interessa, numero 13 per dire, accompagnato da un determinato, certo, ordine di altri numeri messi così soltanto per valutare, a Roma, non a Scampia o in Sicilia. E questo consentiva un controllo ferreo delle presidenze, una totale disanonimizzazione del voto. E fu per questo, se forse lei è giovane non si ricorda, che venne abolita la preferenza multipla e si passò alla preferenza unica. Di qui a dire che è meglio che siano nominati dai partiti come succede adesso, ovviamente c'è un grande salto.
C'è la preferenza unica, ad esempio.
Esatto, per esempio ci sarebbe la preferenza unica. La preferenza unica, o al limite anche doppia, perché con doppia c'è due alla seconda, così c'è in qualche modo la parità di genere come si usa fare adesso. E, diciamo, il rischio delle preferenze multiple è questo. La preferenza unica o doppia è, diciamo, in qualche maniera copre da questa cosa, per non parlare ovviamente del voto elettronico, che chiuderebbe definitivamente il discorso della riconoscibilità del voto. Una lancia da spezzare a favore del doppio turno, al di là delle percentuali che in realtà sono a rischio anche con un turno unico di collegio, perché come succede in molti posti dove c'è il turno unico di collegio può vincere anche chi ha il 15%, certo, se si presentano troppi partiti. Perlomeno il doppio turno permette di votare al primo turno quello che ti è più, quello che senti più vicino, e al secondo turno quello che ritieni comunque sia il meno peggio, quindi in qualche modo ti permette sì di dare un voto di testimonianza, ma anche di dare un voto di sostanza rispetto a chi deve realmente governare, e questo risolverebbe una serie di problemi anche per chi non se la sente di votare a prima botta qualcuno che non lo convince del tutto, ma comunque ha paura che vada a governare qualcuno di più aggressivamente cattivo, voglio dire, sia di destra o di sinistra, come uno la pensa o la intende. Okay. Basta, grazie mille, mi unirei ai complimenti per come lei gestisce, insomma, non fa niente.
Grazie.
Buona giornata
a lei.
Grazie.
Dunque, per quanto riguarda, il tema della legge elettorale è complicato. Secondo me effettivamente va scelta una linea che tuteli dal rischio corruzione e appunto preferenze pilotate eccetera, ma non tolga rappresentatività. Diciamo, per me questa è la linea in generale, poi effettivamente entrando nel merito merito, ci sono alcune delle obiezioni che fa lei che mi sembrano sensate, specie quella sulla preferenza unica, sul doppio turno. È vero, è chiaro, in parte l'esistenza di un doppio turno politico, diciamo alle elezioni politiche, potrebbe portare a un equilibrio fra le due esigenze, cioè quella della rappresentatività e quella della governabilità. Sì, come dire, accolgo la sua obiezione e ci penserò, perché non sono sicurissima, diciamo, di... però è chiaro, diciamo, per me la linea, per quello che mi riguarda, per la mia opinione, è semplicemente che le assemblee debbano essere il più possibile rappresentative, forse scendere di numero ma essere rappresentative. Poi è chiaro che sull'equilibrio ci possiamo orientare. Dunque, vi leggo un altro paio di sms. Per quanto concerne la giustizia fiscale, dovrebbero in qualche modo intervenire sulla categoria dei commercialisti, l'ennesima tassa, e con le dovute, poi qui si perde. Ritengo che un deputato eletto in un partito, se non è più d'accordo, debba uscire dal Parlamento fino alle prossime elezioni, perché non rappresenta più le idee per cui è stato scelto. Quindi forse questo è il riferimento ai cosiddetti dissidenti nei due schieramenti. Nei paesi più avanzati, ecco, questo per quanto riguarda le aliquote fiscali, l'aliquota massima arriva anche al 90%. Ci scrivono, però, subito un altro messaggio di Irina, risponde: avremmo anche noi tanti Depardieu, che come sapete ha lasciato la Francia per un regime fiscale più agevolato, che se non mi sbaglio era il Belgio o l'Olanda, adesso non me lo ricordo. Un'altra telefonata. Pronto?
Pronto?
Pronto, è l'ultima telefonata, ci dica.
Sì, buongiorno, io sono Bruno Fagiani, telefono dal Mese, il Mese, provincia di Torino, Bassa Val di Sud. Volevo riprendere il discorso del lavoro. Dunque, parto dal presidente Napolitano, che recentemente ha tirato fuori una frase che ritengo molto interessante, no? Dice: senza lavoro per i giovani l'Italia è finita. E ha perfettamente ragione. Peccato che questo doveva capitare qualche tempo fa. Dunque, io innanzitutto mi sono permesso di fare questo intervento perché ho una lunga esperienza di lavoro nell'industria, oltre 43 anni, e soprattutto la mia esperienza è nella ricerca industriale, e questo, per conto mio, è il punto di forza della nostra industria. Cioè, se noi non facciamo ricerca industriale, cioè non creiamo prodotti nuovi che gli altri non fanno, noi è finita per noi, veramente finita. Questa è la cosa preoccupante. Quindi il punto di forza è trovare dei prodotti che gli altri non hanno ancora messo sul mercato, altrimenti non si riuscirà mai. E questo chi è che lo fa? Lo faceva? È sempre stata la grande industria. Ora, adesso la grande industria qui in Italia non c'è più. Lei ha citato Fiat, ha citato altre aziende. Quindi questo è la politica dovrebbe preoccuparsi, invece di finanziare grandi opere, invece di finanziare o acquistare gli F-35, dobbiamo pensare a fare ricerca.
Certo.
Io ogni decennio della mia attività ho visto aziende che sono cresciute, che hanno conquistato il mondo. Se vuole posso anche citare alcune esempi.
Brevissimamente, però, perché siamo veramente in chiusura.
Anni 60, il primo e l'ultimo. Ecco.
Sì.
Ecco, anni 60 io ero dipendente della posso dire il nome, la Pirelli. Pirelli è un'azienda che è stata la prima con altre aziende francese a sviluppare il pneumatico radiale. Questo gli altri non ce l'avevano.
Ok.
Esatto.
Io con il suo esempio purtroppo la devo veramente interrompere perché siamo in chiusura, le dico che secondo me il suo esempio, comunque in generale il problema della competitività sul prodotto è fondamentale. Non sono convinta che sia solo la politica a dover fare tutto, in parte forse sono anche le aziende. A questo punto però veramente vi saluto, dopo il GR c'è pagina 3, poi tutta la città ne parla, che approfondisce il tema del giorno che abbiamo scelto fra le vostre telefonate, e continuate a seguirci sul sito e sulla pagina Facebook. A domani.
Sara Menafra, giornalista del quotidiano Il Messaggero, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Paola De Monte, in redazione Maria Chiara Beranek, Marco Pompi, Gianfranco Rossi e Angelica De Rossi. Posta elettronica, prima pagina @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.